Uomini e profeti con Felice Cimatti.
E buongiorno, ben arrivati Uomini e Profeti, sono le 9:30 minuti e 40 secondi in questo istante, sabato 10 ottobre 2020. Un saluto dalla redazione di Uomini e Profeti, che è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione ci sono Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console in questo momento c'è Danilo Solidani e la voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti. Oggi parleremo di due questioni, la prima è in qualche misura già ripresa, ma che anche noi di Uomini e Profeti riprenderemo nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi. È uscita questa nuova attesa enciclica di Papa Francesco e poi parleremo di un libro particolare, un graphic novel che è una sorta di strana autobiografia del Dalai Lama, ma per ragazzi, quasi per bambini, illustrata. È un modo particolare per entrare nel mondo del buddismo. Salutiamo la prima delle ospiti di oggi, Marinella, la teologa Marinella Perroni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Leggevamo un suo commento qualche giorno fa all'uscita di questa enciclica, uscita ufficiale, su Repubblica, in cui lei parlava di, a proposito di questa enciclica, usava una formula molto, molto interessante, che forse può qualificare nell'insieme il tipo di teologia di Papa Francesco, di un realismo evangelico. Allora uno pensa realismo, no? Qualcosa di molto terreno e molto poco evangelico. Allora ci vuole un po' dare il senso di questo aggettivo, questo realismo evangelico, Perroni?
Ma guardi, io di fronte a questa enciclica ho, come posso dire, confermato convinzione che tutti quelli che vogliono ridurre Papa Francesco a l'uomo della pastorale e l'uomo della spiritualità, cioè due dimensioni che sono nella testa di questi, dei suoi detrattori, che sono riduttive, che sono assolutamente marginali o comunque solo conseguenziali rispetto invece alla grande teologia, all'alta teologia. Invece questa enciclica, più uno la legge, più si rende conto che è espressione di una altissima teologia. Francesco fa una teologia, forse perché viene dalla fine del mondo, forse solo anche perché ha vissuto la memoria del Concilio, l'esperienza della Chiesa latinoamericana, le tensioni, eccetera, ha una teologia che è appunto una teologia interna, che nasce, che fiorisce all'interno della storia. Noi purtroppo eravamo ancora legati alla teologia dell'astrattezza dei concetti, che poi veniva distillata per il povero popolo nelle pillole catechistiche oppure nei buoni consigli pastorali. E Francesco no, Francesco ha una teologia che non ammette più la dicotomia tra, come posso dire, storia e spirito, non nel senso ideologico che avevamo appreso dalla filosofia tedesca dell'Ottocento, ma nel senso proprio di credere profondamente che il Vangelo, a partire dall'esperienza di Gesù, è dentro la storia, è lievito dentro la storia. Allora il volere classificare questa come enciclica sociale, no? Un'enciclica cui, vabbè, il Papa si occupa delle cose terrene, non è vero, il Papa si occupa del Vangelo, e nel Vangelo
forse... Dove sta il Vangelo se non nelle cose terrene? Altrimenti dove sta il Vangelo?
No, voglio dire, ci può essere la tentazione di dire, faccio un esempio, che nel Vangelo di Matteo la pagina delle beatitudini è, come posso dire, esprime una teologia più alta che non, per esempio, quella su, se avete dato un bicchiere d'acqua a mio fratello l'avete data a me, insomma, questo è un consiglio così concreto. Non è vero, non è meno evangelico Matteo 25 di Matteo 5, e secondo me Francesco riesce a cogliere, proprio perché ha una formazione che viene appunto dalla spiritualità ignaziana, fortemente centrata sull'analisi del reale, sul vedere, giudicare e agire, tutto sommato li fa mettere insieme, o al meglio non accettare di separare la realtà dal pensiero. E la realtà non è solo conseguenziale, applicativa, la realtà ha una sua forza rivelativa. Nella realtà noi cogliamo la rivelazione di Dio, e questo, beh, insomma, è, secondo me è una benedizione, perché tra l'altro sostiene lo sforzo che la teologia cattolica dopo il Concilio Vaticano II ha fatto, nonostante
Senta, però, ma non c'è anche, diciamo, un elemento, ora è sempre sbagliato giudicare i tempi dal proprio tempo, no? È una inevitabile miopia. E tuttavia, no, questa sua insistenza, uno dei temi che più ci ha colpito in questa enciclica, e che sicuramente tornerà anche all'attenzione di questo nostro programma, è questo tema delle frontiere e della messa in crisi del concetto di frontiera, del confine. Non è una questione tanto politica, ecco, perché appunto se uno legge questa enciclica come se fosse appunto una sorta di esortazione sociale a favorire gli spostamenti fra gli esseri umani, sì, una cosa che potrebbe dire chiunque, diciamo, una persona illuminata. E qui questo è un punto molto più radicale, perché pensando anche alla crisi che stiamo vivendo e gli effetti della crisi che stiamo vivendo, un'indicazione come quella, come si può chiamare se non rivoluzionaria? Cioè, mette in crisi proprio esattamente il punto in cui poi cadono tutte le politiche contemporanee. Cioè, i nuovi sovranismi in fondo cosa dicono? Ci sono solo le frontiere.
Sì, però bisogna ammettere che i sovranismi sono stati una reazione, una risposta. Non a caso sono tutti, diciamo, della parte politica che viene chiamata normalmente reazionaria, che reagiscono a una grande trasformazione che sta avvenendo, questo con buona pace della nostra generazione, di quelli che ce l'hanno con Papa Francesco, dei sovranisti. La trasformazione sta avvenendo, certo sono trasformazioni secolari, e questa per esempio è quella di una nuova di un nuovo modo di concepire non i confini ma i passaggi, cioè come la molteplicità, la diversità anche dei popoli, anche delle storie, delle nazioni, come delle persone, non è più confinata ma è aperta. Voglio dire, questo mi dispiace per i sovranisti che hanno letto poco in questi anni, ma è un punto di arrivo della filosofia, della sociologia, della psicologia, di tutte le scienze umane. Quindi trovo abbastanza ingenuo non capire che è chiaro che di fronte a una grande trasformazione si ingenerano delle reazioni, questo per forza, delle reattività, ma la reazione è un sintomo, non è la causa. Dire che Papa Francesco si occupa nell'enciclica dei migranti, no, non è questo. Papa Francesco coglie che la Chiesa, perché è chiaro che a lui interessa la Chiesa, che i credenti oggi sono situati dentro questo processo che non dipende da loro, ma di cui loro possono essere soggetti attivi, e è appunto il superamento di qualsiasi confinamento. Quando lui dice, guardate, non si può amare solo il piccolo gruppo, se si ama di più, non si può amare la famiglia, non si può amare la nazione, significa dire, guardate che la misura dell'amore oggi, quindi della relazione, meglio, lui dice, non è il confinamento.
Non è come se stesse anche dicendo, no, fratelli tutti, qualcuno ha detto no, ma anche sorelle tutti, non è come se stesse dicendo, è il concetto stesso di migrante che è un po' particolare, perché presuppone qualcuno che sia fisso. Dal punto di vista di questa enciclica, chi è che non è migrante?
Ma no, voglio dire, a parte che se per esempio partiamo dalla crisi che abbiamo vissuto, qual è il settore che la rende più evidente, che stiamo vivendo, non che abbiamo vissuto, che la rende più evidente?
Vabbè, speriamo che poterlo dire al passato.
Speriamo, presto. Il settore diciamo emblematico è che non ci possiamo più muovere, che non possiamo più prendere gli aerei, andare dove ci pare, fare quello che abbiamo voglia di fare. Allora, noi forse per un eccesso di possibilità, ci sono masse umane che invece sentono la spinta a muoversi per vera e propria necessità, non per stare meglio, ma per cominciare a stare, a vivere, a stare bene. Allora, questo è un dato di fatto. Io non credo che si risolverà con una specie di happy end e un mondo felice e contento. Il Papa ci ricorda in questo momento noi siamo all'interno di questo processo, e all'interno di questo processo il Vangelo ci dice che cosa? Di viverlo, di assumerlo, di esserne protagonisti con un atteggiamento, il Papa ama molto quello del Samaritano, potremmo dire con tutti i possibili atteggiamenti di attenzione, cura dell'altro. Questo mi sembra che sia, insomma, non so, io non vedo qualcosa di diverso dal Vangelo, vedo qualcosa di diverso da alcune formule teologiche, ma francamente quelle poi appartengono alla storia. Noi siamo chiamati a riferirci al Vangelo come metro di misura.
Senta, ma anche proprio rispetto al titolo italiano, Fratelli Tutti, lei poco fa diceva appunto confini, i confini della famiglia, i confini nazionali, i confini che continuamente tracciamo e forse non possiamo non tracciare, però parlare di fratelli, come se la famiglia fosse, forse naturalmente, forse per la dottrina sociale cattolica, la famiglia è un po' il nucleo, e però questo discorso non porta anche in qualche misura a vedere la stessa famiglia come un nucleo decisivo, ma non il nucleo fondativo e finale di queste relazioni. In fondo potremmo dire, io posso amare qualcuno anche se non lo amo come fratello, anzi proprio perché non è mio fratello lo posso amare.
Sì, è chiaro che qui giochiamo su un termine, tra l'altro che è stato anche, io non dico contestato, però interpellato, interrogato, perché certo nel corso delle encicliche al Papa le sorelle ogni tanto ce le mette, però insomma è un problema serio, linguistico e concettuale oggi continuare a usare un termine che inevitabilmente
è marcato, non è neutrale,
ma certo prevede, adesso lei lo metteva come termine che rimanda al nucleo familiare, allarghiamolo pure, ma insomma è ovvio che dentro il nome fratelli ci sono comprese anche le sorelle, però non è vero, cioè, non è assolutamente vero che la realtà oggi e soprattutto la trasformazione della realtà e della lingua in funzione di questa trasformazione della realtà, oggi mi dispiace, bisogna dire fratelli e sorelle, non si può dire fratelli. Ma poi se ci pensa, San Francesco lo usa rivolto ai frati, ai suoi fratelli, che è già un allargamento dei fratelli di sangue, quindi è un termine estremamente fluido, fratelli, certo che ha una sua radice evangelica, ha una sua radice oltre che evangelica nella catechesi della prima comunità apostolica che troviamo nel Nuovo Testamento, perché le relazioni familiari sembrano in qualche modo fornire il parametro per poi allargare e dire come si è fratelli di sangue bisogna imparare ad essere fratelli di fede. In fondo siamo sempre andati avanti su questo allargamento. Certo che poi il termine è molto più complesso, il Papa ricorda che la prima pagina di fratellanza della Bibbia è Caine e Abele.
Infatti, oppure qui a Roma, Romolo e Remo, naturalmente. No, infatti, no. Su questo, no, ma dicevamo, sicuramente lo riprenderemo questa enciclica piena di pensieri sul presente e naturalmente anche il futuro. Mi sembrava di trovare, leggendo questa enciclica, in questo uso, abbiamo capito, anche esteso del concetto di fratellanza, che è più ampio di quello familiare. Ma in fondo quello che stiamo vivendo non ci dice anche che l'idea stessa che il nostro rapporto con il mondo, con la natura, no? La nostra natura, pensi a tutti quelli che dicono la mia terra, i nostri alberi, non sta dicendo qualcosa, dice guarda che pure questo modo di dire, questo modo di parlare, o la vedi veramente come Francesco, allora fratello è anche un uccello, un albero, una nuvola, il cielo, oppure è ancora troppo ristretto, troppo limitante questo atteggiamento?
Non è limitante per come lo percepisce, lo sente e pretende anche di trasmetterlo Francesco, perché è sicuramente nel momento in cui uno dice la fratellanza universale, lei capisce che cioè, usciamo dalla famiglia, usciamo dai fratelli, dalle sorelle di carne, sicuramente. Come linguaggio è certamente ancora, veicola ancora un problema, no? Ma io penso sempre al fatto la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Noi siamo andati avanti decenni con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, finché qualcuno ha chiesto, e ancora guardi, per farlo entrare nella testa dei professori, delle scuole, è difficile, di dire per favore dite almeno la dichiarazione dei diritti umani. perché umani pure vede forse anche le donne, mentre l'uomo è selettivo, è escludente, eccetera. Sono trasformazioni sulle quali tanti ridono, peraltro, quindi ti figuri, anche offendono, ma sono trasformazioni invece epocali. Quindi quest'idea che la fratellanza si misura sull'universalità, che è sicuramente evangelica, sicuramente rapportabile a Gesù che ha una visione complessa del confine, ce l'ha ma lo supera, insomma è veramente estremamente interessante poi vedere come Gesù capisce il termine fratelli. Ma subito dopo, all'interno dell'impero romano, la prima catechesi cristiana si attacca alla struttura familiare e quindi fratelli.
E da lì qui poi si partirà. Perdoni, io la ringrazio per averci dato alcune linee, alcune piste di pensiero su questa enciclica. Marinella Perroni, teologa, grazie per essere stata con noi. Vi ricordo che se ne continuerà a parlare, come se ne è parlato in questi giorni su Radio 3, in questo caso con il programma La Lingua Batte, che rifletterà in particolare sull'italiano dell'enciclica Fratelli Tutti, con padre Antonio Spadaro, con Don Filippo Di Giacomo e con Antonio Monda, direttore dell'Osservatore Romano. E ora, prima degli altri ospiti, prima di passare a un altro modo di intendere l'amore, ma in fondo non così lontano da quello di cui abbiamo appena parlato, ascoltiamo My Mother's Words, una preghiera al cosiddetto Buddha della medicina, un maestro delle cure, per la guarigione da tutte le malattie, soprattutto quella dell'attaccamento troppo tenace, troppo ignorante e all'avversione, con la conseguente mancanza di comprensione e compassione, che poi è il tema di questo libro. Allora, Jürgen Lamo, Anton Batavoff, My Mother's Words. Jürgen Lamo, Anton Batakov, My Mother's Word, la preghiera appunto al Buddha della medicina, un maestro delle cure. E in particolare, intorno anche nelle parole che abbiamo appena ascoltato, si parla di questo tema, che è un po' il tema di questo libro particolare, curioso, Le radici dell'amore, lezioni di vita e insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama, con il testo appunto del Dalai Lama. Le illustrazioni sono di Bao Lu, pubblicato dalle edizioni Nord-Sud. Ne parliamo oggi a Uomini e Profeti con Federico Squarcini. Buongiorno Squarcini.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Ben arrivato con noi, insegna forme dei rapporti fra Oriente e Occidente, razio e discrezio in Sudasia, presso l'università. Forse deve spengere la radio, Squarcini.
Non ho la radio.
Ah,
sono...
allora forse
sono
c'è
collegato al telefono.
Sergio Orrao, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha acceso la radio forse?
No.
Perché sentivo un ritorno, vai, ora forse è andato via. Squarcini, la richiamiamo perché il collegamento comunque non è buono. Un secondo la verrà richiamato. Sergio Orrao è il traduttore di questo libro, appunto, Le radici dell'amore. Allora, Orrao, intanto che tipo di storia ci racconta? Questo, no, uno pensa al Dalai Lama, appunto, alla spiritualità, chissà che cosa, invece è molto vicino al senso di quello di cui abbiamo parlato finora. È un'esperienza di un bambino che a un certo punto incontra un cambiamento radicale, però non smette mai di essere in un qualche senso quel bambino di quelle montagne di quel tempo. Orrao.
Ma sì, io penso che Sua Santità sia rimasto per certi versi un bambino, no? Non se ne vergogna, cioè in molti suoi adattamenti ride durante gli insegnamenti per delle battute molto semplici, molto banali. È diciamo un uomo molto aperto, molto compassionevole, molto saggio, molto elastico, per cui sa adattarsi alle situazioni. Io per esempio ce l'ho sull'immagine di Facebook, da un concerto di rock, mentre viene baciato sulla fronte da parte di Nick, insomma non proprio un'immagine molto grossa. Normalmente è il Dalai Lama che bacia o anzi poggia il capo sul capo del Ciro Vita, gli mette una casa, una fascia bianca al collo, il contrario. Ma lui è capace di questi.
Di gesti di questa semplicità. Vediamo se è tornato il collegamento ora con Federico Squarcini. Squarcini.
Sì,
ecco,
io
no, ora va molto meglio. Dicevamo, no, di un tipo di religiosità, di rapporto con la vita, emerge da queste pagine di assoluta semplicità. Quasi appunto un bambino che poi incontra un destino molto particolare. E però come se non smettesse mai di essere quel bambino con la madre, con gli animali del cortile, con quelle montagne. In questo senso, no, le radici che non smettono di germogliare e forse di portare anche oltre quelle stesse radici. È un carattere questo del buddismo oppure un carattere in particolare del modo di intendere l'esperienza del buddismo del Dalai Lama?
Beh, in questo senso, se dovessimo individuare in questo carattere, cioè questo atteggiamento verso il vivente, verso il circostante, verso ciò che è pronto, nel senso è pronto all'esperienza, quindi estendendola a tutte le forme di vita, pietre incluse. Questo tratto senza dubbio è un tratto che segna la continuità tra la prima testimonianza pervenutaci di quello che noi pensiamo essere appunto il Buddha storico, chiamato così appunto per distinguerlo da una sua eventuale esistenza indipendente dalla forma corporea con cui si è palesato nel V secolo all'incirca avanti Cristo nell'area dell'India del Nord. Quindi senza dubbio questa è una continuità, però non va intesa nel modo in cui siamo soliti pensare a quello che oggi per noi è compassione, cioè un compatos, e che credo che sia proprio questa la sfida di una lettura di un testo buddista cosiddetto ai nostri giorni: mettere in crisi la nostra concezione odierna di che cosa significa e deve significare con pathos, cioè sentire pathos con qualcos'altro da sé.
E qual è il modo specifico di sentire, appunto, di questo sentire con l'altro, di questa compassione, che altrimenti può essere appunto declinata anche in modo molto diciamo, molto anche semplicistico e forse anche addirittura in modo molto poco comprensivo nei confronti di colui o di colei o della cosa verso cui si prova compassione.
Esatto. Beh, da questo punto di vista la ricchezza anche di confrontare, che deriva dal confrontarsi con un testo come appunto stavo dicendo prima, quelli i discorsi attribuiti al Buddha, quindi cercando di tornare direttamente alle parole di costui di cui noi oggi diamo notizia attraverso le nostre letture contemporanee, non possiamo fare altrimenti, quindi noi oggi parliamo del Buddha o di ciò che lui ha detto nei termini in cui ci è dato di fare, però provare con la lingua a
del tempo, provare a confrontarsi con questo discorso in questi termini ci pone ad esempio al classico problema che noi abbiamo spesso evaso, torno soltanto brevissimamente al sofista di Platone, noi troviamo nel sofista di Platone una contrapposizione netta tra gli amici delle forme, stiamo discutendo dei sofisti, quindi questi signori che hanno una passione per questa sofia, che è da decidere di che cosa si tratti, fatto sta che loro hanno un filo, hanno una passione per questa sofia. Nella discussione, nel novero dei sofisti, dei tipi di sofisti, il testo di Platone ci fa notare che ci sono gli amici delle forme, amici delle forme, e dall'altro lato ci sono i figli della terra. Questa contrapposizione tra sofisti, alcuni figli della terra, cioè ontologicamente legati alla terra, fatti dalla terra, nati dalla terra, contro amici, cioè un atto volontaristico, delle forme, cioè di una sorta di strana evanescenza e anche dubitabile. Ecco, dovremmo senza dubbio mettere quello che il Buddha ci sta dicendo col testo del suo insegnamento nel V secolo avanti Cristo, senza dubbio dobbiamo metterlo nella prima categoria dei sofisti, cioè è un uomo che sta dicendo ad altri uomini perché non siete più figli della terra, figli e figlie dovremmo dire seguendo il discorso che abbiamo fatto prima, però questo punto della filiazione e quindi l'idea fondamentale del Buddha che tutto è interconnesso, ma è interconnesso nel senso che non può non esserlo, di conseguenza il nostro pathos dilaga in tutto ciò che ci circonda, perché non c'è soluzione di continuità nella realtà delle cose. Ecco, se noi siamo pronti a migliorarci con l'impatto che ha sul nostro vivere quotidiano nel 2020 all'interno di modelli che ci hanno fatto credere e pensare che siamo individui separati e volontariamente, semmai, come un'opzione che ci è data, ricollegati,
certo, proprio un altro punto di partenza, un altro notevole. Assolutamente, appunto, in questo senso anche il titolo di questo libro, Le radici dell'amore, vanno intese in tutt'altro modo, perché appunto loro in questo senso non è tanto le radici dell'amore, è l'amore che traccia radici, che solca e non si sa dove va a finire. Allora torniamo, ora vediamo se ascoltiamo meglio la voce di Sergio Orrao, ricordiamo che è il traduttore di questo libro. Orrao. Ecco, ora la sentiamo molto meglio, francamente. Senta, questo libro si apre con questa graphic novel, non so come chiamarla altrimenti, proprio riprendendo, sembra poco fa, le parole che stava usando Squarcini, con una scena di una valle alberata, c'è un gregge, ci sono le persone che lavorano, ci sono degli alberi, dà proprio l'idea che ecco, sono un pezzo di questo, faccio parte di questo mondo, e anche l'idea appunto di compassione, non in un senso, diciamo, anche spesso ipocrita, che sono un pezzo di quella terra lì, sono un'escrescenza, un'appendice di quel mondo lì, e in questo senso sono radici che difficilmente si possono tagliare, perché non si smetterà mai di essere una creatura della terra, una creatura che è in rapporto con tutte le altre creature. Orrao.
Ma siamo proveniamo da quella terra lì, ma in un certo senso siamo anche un abominio di quella terra lì, perché io penso che se dovessimo vederci tuffati con un viaggio spazio-temporale nel Tibet del Dalai Lama, avremmo uno shock enorme, perché ci mancherebbero tutti i nostri riferimenti dai quali dipendiamo freneticamente, e ci troveremmo immersi in una natura straripante, sgargiante, luminosa, disordinata anche. Secondo me sarebbe molto sconcertante.
Abbiamo perso, si è perso, forse l'essere umano non fa che perdere, no, questo rapporto.
Sì, sì.
In questo senso forse anche però, rispetto, in fondo questo libro è rivolto essenzialmente a bambini, a persone per certi aspetti sembrano così lontani, e per altri aspetti invece forse chi come un bambino può comprendere cosa vuol dire essere tutt'uno con l'evento dello spazio, del tempo, della festa, del dolore, della vita. In questo senso è come se fosse un tipo di atteggiamento verso la vita che possiamo definire, senza essere appunto stucchevoli, molto, molto simile a quello che può avere un bambino.
Sì, io direi che anche se lo legge un adulto, occorrerebbe poterlo leggere con gli occhi di un bambino, lasciandosi dall'incanto di queste immagini, dalla leggerezza di questo libro, dal lavoro fantastico che ha fatto questo illustratore Baolu, che tra l'altro ho scoperto un giovanissimo che ha imparato il disegno digitale da solo e che si porta le sue bottiglie di vetro da solo, i suoi sacchetti di carta, rifiuta l'uso della plastica, cioè un elemento tutto particolare. Bisogna cercare di andare al minimo comune denominatore tra tutti gli umani di tutte le culture, di tutte le culture. In questo senso, secondo me, il Dalai Lama ha, con sue tre opere, ha tracciato una specie di percorso. Nel 2012 è uscito Beyond Religion, che è letteralmente al di là della religione, che poi è stato intitolato in Italia da Sperling Kupfer, che l'ha pubblicato, La felicità al di là della religione, in cui dice chiaramente: più passano gli anni e continuo a riflettere sui problemi e le conquiste dell'umanità, più mi convinco che dobbiamo un modo di pensare che trascenda decisamente la religione. Quindi si fa promotore di un'etica laica. Poi nel 1917, esce un libro, questo era già più per adulti, no? Già rivolto a un certo pubblico. Esce un libro per ragazzi, per millennia, per i ventenni degli anni venti di questo secolo, in cui dice chiaramente il titolo: ribellatevi, cioè quello che sta accadendo sul pianeta in questo momento non va bene, siamo destinati alla catastrofe, fate qualcosa, ribellatevi. E si dichiara apertamente: se qua c'è di Marx, se qua c'è dei principi fondamentali di Piazza, di Piazza Fermité della Francia, cioè prende una posizione molto netta politicamente anche.
No, interessante quello che dice Orrao, perché no, tornando per un momento a Squarcini, non necessariamente, mettiamola così, però c'è un uso, soprattutto in Occidente, di queste forme di spiritualità, di religiosità o di saggezza, che sembra veramente molto poco radicale. In fondo pensi no, un esempio diverso, ma pensi i corsi di yoga nelle multinazionali per allenare i dipendenti ad essere più competitivi, no? È un vero paradosso, se lo yoga serve
più resilienti.
Esattamente. Allora,
la parola che va di moda è più resilienti.
Squarcini, no? Questo buddismo in questo senso è totalmente depotenziato, appunto, uno è buddista così tanto perché si piace pensarsi in quel modo. Qual è la potenza invece intrinseca di questo atteggiamento rispetto alla vita, che un po' emerge anche in questo libro, ma nelle sue parole mi sembrava molto esplicito, perché se la compassione si estende anche al mondo delle cose, non soltanto al mondo naturale, deve cambiare il nostro rapporto, se c'è una cosa che la crisi che stiamo vivendo ci insegna, che dovrà cambiare necessariamente. Quindi c'è un nucleo anche proprio sovversivo nel buddismo, secondo lei, Squarcini?
Beh, senza alcun dubbio le conseguenze del discorso di cui abbiamo fatto prima e di cui voi appena adesso avete anche ripreso alcuni fili, senza alcun dubbio la condizione che derivava dalle parole del Buddha era una condizione di quella che noi chiameremo tecnicamente una rivoluzione, cioè uno spostamento dell'asse, del piano cartesiano su cui è orientata la vita, diametralmente opposta. Tutto il lessico sanscrito, Pali, cioè delle lingue indoarie del tempo, lo marcano proprio con un prefisso che va ad invertire l'andamento di vita. Mentre tutti vivono ordinariamente, tecnicamente pravritti, quindi per l'andamento, in favore dell'andamento, il Buddha viene immediatamente annoverato tra coloro che sono nivritti, cioè sono quelli che contrappongono all'andamento un altro andamento. Lui metterà in moto la ruota del Dharma, che nelle nostre metafore, diciamo da cuor contenti, ci fa pensare che lui sta insegnando una nuova religione, ma questo è tutt'altro che certo ed è tutt'altro imputabile alle fonti. Quindi non c'è alcun dubbio che il suo contenuto sia stato recepito e fosse inteso come un contenuto eversivo, cioè contrario a una modalità di concepire la vita nel mondo che andava per la maggiore, ma violava il rapporto vitale col mondo.
Secondo lei questo, questa inversione di direzione nei tanti, nelle tante forme, no, di influenza o comunque di diffusione di queste forme di esperienza nel mondo occidentale, viene intesa in questo senso radicale oppure è diventata uno dei modi per cui alla fine uno si può dire anche buddista, ma per il resto vive come in un modo che non ha nulla a che fare con quel tipo di esperienza? Squarcini.
Certamente, certamente. Faccio solo un esempio: è uscito da poche settimane negli Stati Uniti un lavoro di una collega che appunto si occupa di storia delle religioni indiane e le conseguenze di tutto questo. Questo testo si chiama Love, Peace and Yoga. Quindi sta rileggendo Andrea Jain, sta rileggendo la storia degli ultimi 50 anni di quella che noi chiamiamo la spiritualità laica, tenete conto che questo termine è entrato nell'uso e pare dare senso quando viene detto, la spiritualità laica, pensate anche qui che razza di paradosso è questo. Fatto sta che in questo testo noi ci viene mostrato come negli ultimi 50 anni possiamo con tutta chiarezza leggere una traiettoria che l'autrice chiama Take care of yourself, quindi l'imperativo del momento è prenditi cura di te, virgola, mette lei, e questa è una frase che lei estrapola dalle sue interviste con vari praticanti di varie spiritualità di matrice orientale, chiamate così da costoro, e take care of yourself, prenditi cura di te, but not about the system, ma non preoccuparti del sistema. Quindi pare proprio che ci sia una sorta di clausura che negli ultimi 50 anni ha progressivamente isolato il singolo animale umano parlante dentro la nicchia della cura di sé, alienandolo dalla relazione ambientale e dunque aristotelicamente politica. Questo è evidentissimo appunto in una monografia dedicata, Oxford University Press, quindi siamo nella massima, no, nella scena della visibilità accademica e quindi autorevolità che deriva da questo, ma l'autrice ci sta proprio mettendo di fronte a quello che appunto mi andava dicendo.
Cioè questo uso, diciamo, alla fine, una volta
sì,
si sarebbe detto...
tecnicamente chiamata commodification, cioè una resa a bene di consumo comodo, che accomoda, che fa stare comodi, e che quindi mette a posto il posto che però è assegnato da una particolare gerarchia di valori alla quale uno è tenuto a corrispondere, appunto come diceva, facendo yoga per essere più produttivo all'interno di un'azienda che ha comunque una soglia di bilancio da raggiungere fissata per la quale io sono votato e spremuto.
E quindi appunto...
Ma sì,
allora...
guardi,
Orrao,
dica. Dica. Ho tradotto oltre un centinaio di volumi, di cui hanno una buona settantina di spiritualità, self-help, come si chiama adesso, buddismo, meditazione, eccetera. E questo atteggiamento, questa dicotomia tra mi faccio gli affari miei e quello che succede là fuori, salta fuori molto più spesso di quello che sembra. Quando il discorso del Dalai Lama è veramente proprio opposto, cioè il dire scendiamo al comune denominatore della mente della compassione, della mente che tutti noi abbiamo, esseri umani, forse sicuramente anche esseri animali, perché è stato provato che i cani riconoscono le emozioni sul viso di un uomo, no? Quindi
ma forse ancora di più, Orrao, no? Anche se non le riconoscessero. E allora, perché se le riconoscono sono meglio di un vivente che non le riconosce. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo chiedere, no, proprio rispetto a questo libro. Ricordiamo lo spunto per questa nostra conversazione, ce lo dà questo libro che si intitola Le radici dell'amore, lezioni di vita e insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama. È sempre un grande tema, è complicato farlo capire a un bambino, ma forse l'unico che lo può capire invece è un bambino. Mi sembra un modo per farci vedere appunto il vicolo cieco in cui ci infila il nostro antropocentrismo in fondo, no? Pensare sempre che il mondo dipende da noi continuamente, siamo noi rispetto al mondo, il mondo dipende dalle nostre scelte oppure è l'effetto delle nostre azioni, o ci vuole bene o ci vuole male, e appunto anche gli animali li scegliamo in base alla loro capacità di essere empatici con noi. Poco fa diceva Squarcini anche le pietre non hanno probabilmente emozioni, e allora credo questo libro direbbe beh allora fa tutta questa differenza. Questo libro può servire anche appunto a fare questo salto, questo passaggio, questo decentramento dello sguardo, Orrao?
Non saprei, non ho mai pensato agli esseri inanimati come esseri sensibili veramente, forse è un mio difetto. Peraltro in alcune tradizioni dello Zen sì, che si può vedere in un granello di sabbia l'intero universo e che bisogna avere una sorta di riverenza anche per quello che è un granello di sabbia. Certo, il mondo ha miliardi di anni e l'essere umano non è nel principio nella fine, questo fuori di dubbio. E d'altra parte la compassione, questa cosa che c'è nel cuore dell'essere umano, questa capacità di fare pulizia tra le proprie emozioni, di trovarne delle buone, di farle crescere, non è stata inventata dal buddismo, era già presente in altre religioni, forse nelle prime tribù umane. Beh, è ovvio che se tu ti mostri con qualcuno con un viso arrabbiato e l'aria minacciosa, questo ti rifiuta, no? Se ti mostri con un viso sorridente e aspetto amorevole, questo ti accetta. È qualcosa di così banale che sembra quasi inutile ripetere.
E il punto però è fino a che punto siamo disposti a estenderlo. No, Squarcini poco fa usava questo esempio quasi estremo, la pietra, tra l'altro. Perché ha un po' in mente di storia della filosofia occidentale, la pietra è sempre preso come prototipo di, appunto, entità insensibile, l'aldilà della sensibilità. Lo sguardo del buddismo si estende fino agli esseri non sensibili oppure l'antropocentrismo lì è più forte? Squarcini.
Anche in questi termini, ripercorrendo le tappe storiche di questo discorso attribuito al Buddha, noi vediamo senza dubbio che l'istanza dell'abbandono dell'antropocentrismo e quindi del conseguente antropomorfismo, cioè del rendere tutto il mondo a misura d'uomo, e quindi perdendo le percentuali e perdendo le grandezze proprie del mondo, di conseguenza da questo deriva appunto una partizione tra la vita sensibile e la vita insensibile, la vita organica e la vita inorganica, la materia e lo spirito. Ecco, tutte queste forme di dualismo derivate dall'antropocentrismo, cioè in quanto uomini al centro e distinti da tutto, l'antropomorfismo, cioè la proiezione dell'umano sul mondo, è una conseguenza inarrestabile, con tutte le implicazioni politiche, ad esempio. Ecco, questo senza dubbio nei discorsi del Buddha della prima ora, che noi possiamo leggere nelle testimonianze trasmesseci dalle tradizioni che ne hanno fatto testo, quindi con tutti i problemi che questo comporta, ma non c'è alcun dubbio che noi, leggendo in prima battuta quel testo vergato, noi deriviamo una sfida all'antropocentrismo, perché l'antropocentrismo sarebbe matrice dell'antropomorfismo, che è ciò che vincola noi a ridurre tutto, pietre, animali e consimili cospecifici, a cose. Questa istanza noi la troviamo indubitabilmente, ed è quello che anche le tradizioni successive, quindi i vari commentatori che nelle varie lingue indoarie, quindi sanscrito, pali e poi già nel cinese classico a partire dal secondo secolo dopo Cristo, quando si fanno le prime traduzioni, tutti i commentatori hanno piena contezza dell'implicazione anti-antropocentrica del discorso del Buddha della prima ora, non c'è alcun dubbio.
E questo appunto apre un'altra discussione che faremo un'altra volta, certo, rimaniamo con l'impegno, certo, di sentirci, ma basta pensare, no, alla fonte dei problemi in cui stiamo vivendo. Pensate che il virus, ma lo sappiamo, ce l'hanno detto tutti, il virus non si sa se è vivo o se è morto, come a dire, guardate le vostre distinzioni, io non so che farmene e intanto io entro nelle vostre esistenze. Squarcini, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a voi e buona giornata.
Grazie a Squarcini, insegna all'Università di Venezia Ca' Foscari. Grazie Sergio Orrao, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo, traduttore del libro Le radici dell'amore, lezioni di vita e insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama, con le illustrazioni di Baula Lu. Il libro è pubblicato dalle edizioni Nord Su Edizioni, una sorta di autobiografia per immagini della vita del Dalai Lama. Domani, domenica 11 ottobre, ultima puntata del ciclo Di ordine all'amore per i parenti, questione di famiglia nella prospettiva islamica, con Deborah Scholart, esperta e ricercatrice di diritto musulmano. La puntata di domani sarà dedicata alla fine del matrimonio. Qui finisce questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo che dopo Danilo Solidani alla console è venuto Fiore Liborio. Il programma Uomini e Profeti con la mia voce torna sabato prossimo.